ospiti dall'Italia. In ordine abbiamo la Chiara Brusenghi, abbiamo Luca Brusenghi, abbiamo l'assessore Giottoli, assessore allo sport del Comune di Perugia. Oggi, no.
Assessore, ma non allo sport, allo sviluppo economico, al
Ancora
turismo
meglio,
e al
bello, che bello. Io, è bene che mi scusi, assessore, allo sviluppo economico lo leghiamo allo sport, perché pare che ormai si è capito che lo sport è un grande veicolo trainante per l'economia nazionale. Non a caso, parlando di calcio, il calcio è diventato la quarta economia nazionale, ma oggi non parleremo di calcio, parleremo di turismo sostenibile, sport and trials. E io do atto a Luca e Chiara che sono stati un po' sulle orme della grande tradizione familiare, con il marchio creato, la famiglia Brusenghi ha creato il marchio all'estero, famosissimo negli anni 80 e primi anni 90, sull'onda lunga di quell'esperienza sportiva e in un certo modo comunitaria che ha abbracciato, insomma, due continenti. L'S poi si è affermata a New York attraverso la vittoria di Gianni Poli alla Maratona di New York nel 1986. Oggi parleremo di trials, parleremo di sport e di turismo sostenibile. Siamo in procinto anche di, come dire, l'Italia si prepara a ospitare le Olimpiadi di Milano Cortina nel 2026, Olimpiadi invernali. C'è un grande fermento, c'è una grande promozione. Lo sport è tornato al centro dell'agenda politica, non solo per le Olimpiadi, ma anche per lo sviluppo sostenibile. Io ho qui davanti a me un elaborato e molto interessante comunicato stampa della Regione Umbria. Leggo il titolo, dice: Tornano in Umbria le classi del cicloturismo e del trail running alla scoperta del territorio tra gli itinerari più suggestivi della regione. E in effetti è come dire, un promemoria perché ci auguriamo altre regioni seguano, ci sono certamente regioni virtuose, pensiamo al Trentino, con Luca e Chiara abbiamo partecipato alla Cortina d'Obbiaco, lì non solo il podismo ma anche il cicloturismo è sviluppato. Io direi di partire proprio con l'idea di illustrare prima il Bettona Crossing, poi gli altri trials e poi passare all'assessore che ci spiega un pochino in quale modo lo sport è legato allo sviluppo economico e come la regione Umbria, il comune di Perugia, sono delle regioni, è una regione straordinaria, e Perugia è una gemma di città, come dire. Si prevedono di affrontare questi temi nell'ambito della sostenibilità. Ci rendiamo conto che una gara podistica con 6, 7.000, 8.000, 10.000 partecipanti, insomma, non è facile da gestire in una piccola città. E quindi sono temi che vanno affrontati e vanno anche, come dire, previsti le ripercussioni in termini di sostenibilità. Far correre in un bosco 2.000, 3.000, 4.000 persone certamente comporta dei rischi all'ecosistema e quindi come dire, il ritorno economico c'è, ma c'è anche poi un possibile danno all'ecosistema. Prego Luca, anzi darei la parola a Chiara, seguita da Luca e poi l'assessore ci illustri i programmi economici e anche se ci sono delle statistiche in termini di revenues, quanto si pensa di, come dire, di generare questi eventi. Prego, Chiara.
Allora, intanto, vabbè, grazie Vincenzo, grazie anche per aver citato la mia famiglia. Ci tengo a sottolineare che mio padre non è che ha inventato il marchio LS, sicuramente ha contribuito a rendere l'LS no, quella grande azienda in termini di comunicazione famosa ormai in tutto il mondo, ma naturalmente proprietario dell'azienda era Leonardo Servadio che con grande visione e soprattutto in anticipo sui tempi ha saputo cogliere anche mio padre, la persona giusta per poi portare l'LS a un certo livello, grazie a delle sponsorizzazioni, fra cui una, come ricordavi tu, è la Maratona di New York, poi con la vittoria di Gianni Poli. Venendo a Bettona, è un evento che Bettona Crossing nasce 5 anni fa. Quest'anno il 24 sarà la quinta edizione, il 24 di settembre, quindi manca pochissimo, siamo molto concentrati. E Bettone è un po' un case history, cioè un po' scoppiato in mano, sta veramente rivelandosi un evento che ha fatto da volano per delle attività nel territorio e anche per un turismo sportivo in cui noi crediamo tantissimo, cioè cercare di portare persone da tutto il mondo, non solo dall'Umbria, non solo dall'Italia, ma proprio parliamo di tutto il mondo perché è quello che ci sta succedendo in Umbria per un weekend di sport, farli apprezzare quello che l'Umbria può dare, non solo in termini culturali, musei, chiese, il turismo religioso famosissimo, ma anche proprio per un evento sportivo, è quello che ci sta succedendo. E con grande orgoglio noi siamo qui a portare la nostra testimonianza, perché abbiamo notato che è proprio un tipo di turismo che poi si affeziona e negli anni, in questi 5 anni, poi vuoi con un passaparola, vuoi con, lasciamelo dire, un'organizzazione che comunque prima promette e poi mantiene, è riuscito appunto negli anni ad aumentare a livello di numeri, e quest'anno ci stiamo rendendo conto proprio in questi giorni che i numeri stanno aumentando in modo decisivo e siamo molto contenti. Questo sicuramente grazie a un territorio particolarmente predisposto a questo tipo di turismo, perché l'Umbria, lo dicevi tu all'inizio, è una regione meravigliosa dove veramente può diventare una palestra a cielo aperto, dove le persone, le famiglie possono venire qui, andare ad Assisi, andare a Perugia, vedere la Fontana Maggiore, ma poi magari perdersi nei boschi sopra Bettona e fare un viaggio a livello anche emozionale estremamente importante. Uno riporta indietro a casa dopo una vacanza di questo genere a anche altre emozioni che poi rimangono, che poi vengono trasferite, e noi ci rendiamo conto che quello che dicevo prima poi vengono anche ascoltate e seguite da altri, quindi siamo molto contenti, abbiamo trovato un'amministrazione particolarmente sensibile da questo punto di vista. Stiamo parlando, Gabriele qui può testimoniare, con l'amministrazione della nostra città di Perugia, appunto pensando ad un progetto importante per il prossimo anno, sempre rivolto all'outdoor, allo sport, alla salute, all'aria aperta, e di questo siamo molto molto contenti. Non possiamo che guardare con fiducia verso il futuro, anche se poi sentendo altre organizzazioni in giro ci si rende conto che le difficoltà sono tante. Noi abbiamo passato il periodo del Covid, che è stato un periodo drammatico per tutti per 100.000 ragioni, ma poi per questo tipo di eventi quell'anno, il 2020, è stato un anno veramente proprio terribile. Sono state fatte pochissime gare, noi era sempre a settembre, con un po' di incoscienza abbiamo poi deciso di farla quella edizione, e anche questo ha dimostrato poi verso le persone che poi sono venute, anche loro hanno rischiato perché comunque non era facile, un certo tipo di serietà e soprattutto di determinazione, spinti un po' appunto, come dicevo, dall'incoscienza, anche da grande passione. È un progetto in cui noi crediamo tanto, soprattutto vivendo in questa meravigliosa regione, quindi è questo. Bettona sta diventando una realtà dove veramente ci chiamano anche in altre parti, non solo dell'Umbria, ma proprio anche in altre regioni, ci prendono come esempio, cioè veramente sta dimostrando un case history, come dicevo, di estremo interesse.
Grazie Chiara. Sentiamo Luca, dacci un po' di dati, di anche statistiche su cosa è Bettona Crossing e tutto l'indotto. In genere, insomma, quando si parla di gare podistiche, in genere si pensa alla gara per podistica per eccellenza, la maratona di New York. In quel weekend genera calcoli fatti alcuni anni fa, addirittura si parla intorno ai 300-350 milioni di dollari, perché le persone vengono da tutto il mondo, devono stare in albergo, devono andare in un ristorante, prendere i taxi. Ovviamente sono numeri enormi. Ricordiamo che la maratona di New York da quest'anno ritorneranno a partecipare 55.000 persone, una città che corre in una città. Invece siamo a Bettone, i numeri sono molto molto ristretti, però c'è un indotto che sicuramente sta crescendo, va alimentato. E quali sono un po' sia i numeri sia un po' le previsioni per estendere questa, insomma, questa partecipazione della città alla manifestazione sportiva?
Sì, intanto anch'io ti ringrazio, ringrazio l'assessore Giottoli e la piattaforma per l'ospitalità. Per parlare di turismo sportivo, che è quanto di più argomento attuale possa esistere, un turismo di grande qualità che si muove con una motivazione ben precisa di vivere il territorio in maniera attiva, per cui tutta una serie di eventi che la nostra regione organizzerà da qui ai prossimi anni saranno dei contenuti che si accomunano a quello che già la nostra regione, le nostre città rappresentano in giro per il mondo, per cui sono sicuro che raddoppieremo la possibilità delle persone a venire in Umbria. I numeri sono interessanti in prospettiva. Devo dire che Bettona è un piccolo borgo etrusco, molto bello, tra Tavoli d'Assisi, e mi dicono già che quest'anno, per esempio, la disponibilità di camere è terminata. Noi abbiamo, tra il sabato che organizziamo una gara di trail, di trail running, e la domenica una gara di mountain bike, raggiunto quasi 900 iscritti, per cui per il territorio rappresentano come la Maratona di New York può rappresentare per New York. E devo dire che ancora una volta siamo in piena coerenza, perché le persone che vengono in Umbria poi cercano l'agriturismo, cercano l'esperienza di vacanza, contatto con la natura, aria pulita, per cui una volta siamo in assoluta coerenza. Quello che è il futuro, io credo, oltre i 1000 partecipanti che verranno al singolo evento, è proprio la formula che stiamo studiando con Perugia, con l'assessore Giottoli, per il prossimo anno, cioè immaginare degli eventi che evidentemente durano dei fine settimana, che hanno una funzione di kick-off, che poi però rappresentano un volano di turismo per tutto l'anno. Perché noi siamo convinti che l'evento è importante, perché rappresenta l'aspetto emotivo, la partenza, appunto il kick-off, però poi durante l'anno la nostra regione è un naturale palestra a cielo aperto. Siamo convinti che mettendo in sicurezza dei percorsi, segnalandoli, comunicandoli, coinvolgendo i singoli comuni lungo i percorsi, noi siamo convinti di poter invitare non solo durante l'evento, ma durante l'anno tanta gente. E noi abbiamo verificato sulla nostra pelle che se è un turista americano piuttosto che uno zelandese, uno gli dice vieni in Umbria, poi da qui prendere la bicicletta, partire da Tuoro sul Trasimeno, arrivare a Città di Castello, tornare per Piegaro, Paciano, Passignano, noi abbiamo degli argomenti formidabili, per cui stiamo con l'assessore studiando questo evento, che sì avrà come punti di riferimento degli eventi annuali, ma che poi avrà invece l'ambizione di diventare un evento che dura tutto l'anno, e in questo caso le presenze potrebbero essere un numero incredibile, perché abbiamo tutto l'anno quattro stagioni, perché in Umbria grazie a Dio si può fare sport tutti e quattro stagioni, cambiano in funzione le caratteristiche in funzione della stagione, per cui diciamo che l'evento diventa funzionale a un sistema che dovrebbe durare tutto l'anno, e credo che l'intuizione che ha avuto l'assessore è estremamente giusta, perché è quello che adesso la gente attiva nel mondo cerca: vivere un'esperienza di vacanza a contatto con la natura, magari bruciando delle calorie. Questo è un po' il progetto su cui stiamo lavorando.
Grazie Luca. Adesso passiamo all'assessore, che è un po', come dire, il pianificatore, anche l'esecutore di quanto avverrà. Io leggo nella sua biografia: assessore dello sviluppo economico, digitale e turismo. Manca lo sport. Come mai?
Manca lo sport, ma intanto grazie ovviamente per l'invito, mi fa estremamente piacere, anche perché poi quando si parla di determinati argomenti è necessario comunque sia poi riuscire a comunicarli. Anche per me, chiaramente, io vengo come dico sempre, un po' da un altro pianeta rispetto a quello sia un po' della politica, sia quello chiaramente del turismo specificatamente. Vengo dal mondo del digitale, vengo dal mondo aziendale, sono occupato sempre di pianificazione all'interno di aziende, e sto affrontando questa avventura chiaramente da amministratore pubblico nella mia città, e mi fa estremamente piacere. E la prima cosa che mi sono trovato a fare chiaramente, e che credo che sia una cosa estremamente importante da parte di ogni amministratore pubblico, sia quello di iniziare ad ascoltare quello che è il territorio, quelle che sono le opportunità, guardarsi intorno e riuscire a trovare delle persone che poi possano portare delle idee e dei casi concreti, insomma. In questo caso, vabbè, con Luca e Chiara ci siamo conosciuti anche un po' per caso e abbiamo iniziato a ragionare, e io soprattutto a capire quello che stava accadendo poi in particolar modo a Bettona. E abbiamo iniziato a ragionare poi soprattutto su quello che, da un punto di vista, sono un po' un malato del dato, quindi chiaramente alla ricerca di ciò che accadeva e come si sta muovendo poi tutto il tema del turismo a livello non solo nazionale ma internazionale. E per fortuna poi noi abbiamo e viviamo in una regione che ha tanti aspetti, se vogliamo, anche un po' negativi, dati prevalentemente un po' dal nanismo, cioè dal fatto di essere molto piccoli, di essere in una posizione anche in alcuni casi che per tanti anni è stata considerata un neo, cioè la scarsa raggiungibilità, se vogliamo. Poi in realtà ci rendiamo conto che tante scelte poi fatte anche nel passato hanno preservato molto anche un territorio che ci permette poi a questo punto di poter essere veramente pronti alla prova del turismo cosiddetto sostenibile e come quello all'interno del grande filone poi di quello che è il turismo esperienziale, dove si colloca poi all'interno proprio del turismo esperienziale, del turismo, diciamo, dell'outdoor, se vogliamo, tutto quello che è legato al tema dello sport. E a mio avviso, come spesso ci troviamo a confrontarci anche con altri soggetti, anche con altri assessorati che insomma si occupano in termini generali anche di salute e così via, proprio di benessere, perché poi l'idea principale qual è? Quella di stare bene, soprattutto nel momento in cui si parla di turismo, si parla di un qualcosa in cui una persona va a cercare delle esperienze e dei momenti che ti portano ad essere chiaramente, magari ad avere delle esperienze completamente nuove, completamente differenti, e vivere un momento ovviamente di benessere nell'accezione più ampia proprio del termine. Da un punto di vista proprio di amministrazione, la cosa interessante è quella di poter, questo ne parlava Luca precedentemente in maniera molto accurata, l'idea che presentare sì un territorio, presentare e sviluppare determinati eventi che poi non riguardano solo specificatamente il comune di Perugia, ma l'idea è proprio di guardare chiaramente a un insieme, a una pletora insomma di comuni anche intorno, abbiamo dei territori meravigliosi proprio in termini proprio di allargare anche l'offerta, quindi tutto il bacino del Tevere, i comuni del Trasimeno, con tutto ciò che ha da offrire anche tutto il territorio del Perugino, poi anche perché il comune di Perugia è l'11° comune più esteso d'Italia, incredibilmente in una delle regioni più piccole d'Italia abbiamo un territorio realmente esteso, dove, faccio sempre l'esempio, abbiamo 21 proloco, proprio perché abbiamo 21 piccoli borghi con ognuno la propria natura all'interno proprio del comune di Perugia. Faccio sempre un altro esempio, abbiamo la stessa quantità di strade come comune di Perugia dell'intera provincia di Milano, come quantità chilometrica. Quindi chiaramente con tutte le problematiche di manutenzione che potete immaginare in un comune di questo tipo. Però tornando al nostro discorso, qual è la cosa veramente interessante? È il fatto di poter, da un certo punto di vista, andare a intercettare un turismo che è specificatamente anche un po' verticale, se vogliamo, ma contemporaneamente andare ad offrire tutta una serie di contorno, a contorno proprio dell'esperienza, della prova, che può essere con una bicicletta, che può essere a piedi, di corsa e tanti altri momenti all'interno proprio di boschi nel nostro territorio, ma contestualmente far vedere ciò che è il nostro territorio. E quindi, come dicevamo, poi al netto poi del passaparola esperienziale, poi dal punto di vista proprio anche di tutto ciò che comporta, vedevamo i numeri proprio di Bettona, nel momento in cui si raggiunge in un piccolo comune, che è proprio qua vicino alle porte di Perugia, determinati numeri, significa che poi il tasso moltiplicativo delle presenze che poi possono arrivare durante tutto l'anno semplicemente per un tema di passaparola è importantissimo. Nel momento poi in cui uno arriva e vede determinati territori, sta a noi dal punto di vista di accoglienza di riuscire a gestire, in questo parto subito col discorso della sostenibilità e di quello che è poi l'impatto chiaramente di forte presenze soprattutto in territori che sì sono anche loro a vocazione turistica come il nostro, soprattutto su Perugia con i grandi eventi, insomma, noi gettiamo alcuni eventi oramai da decenni, da Columbia Jazz al Festival Internazionale del Giornalismo, alla stessa Euro Chocolate, quindi chiaramente anche in ambiti completamente differenti. E ovviamente è necessario far sì che la pubblica amministrazione, che la cosa pubblica, si occupi proprio di questo, di andare a supportare tutti coloro che vanno ad organizzare determinati eventi, prenderli per mano, cercare di fare squadra e cercare di andare a risolvere tutte quelle problematiche che sono ovvie nel momento in cui c'è un flusso che arriva, perché quel flusso va gestito, va preso per mano, va accompagnato, vedo benissimo l'idea che in una 3 giorni di una mini vacanza, come oramai diciamo che è uno degli elementi chiave nel turismo che va oltre lo stagionale, quindi l'idea appunto del turismo tutto l'anno, diceva bene Luca, che è una regione che accoglie turisti praticamente tutto l'anno, per n motivi, anche perché poi abbiamo tutta anche una componente storica di turismo religioso, una terra di misticismo, se vogliamo, con i nostri territori, quindi comunque sia è veramente una proposta a 360 gradi. Su questo è importante lavorare bene insieme e soprattutto lavorare, e questo invece mi riallaccia a qualcosa che diceva Chiara, nel mantenere ciò che si promette, ovvero l'identità poi di una proposta territoriale che può arrivare da un privato, ma nel momento in cui un privato, una struttura privata, un'associazione, un'impresa si affaccia presentandosi con il supporto poi del territorio, quindi comunque sia di un comune, un'amministrazione, una serie di comuni della regione e così via, si presenta comunque sia come biglietto da visita anche da un punto di vista di serietà e da un punto di vista di affidabilità nei confronti di chi arriva. E quindi chiaramente tutti insieme dobbiamo lavorare per andare a creare in maniera composta e seria delle determinate proposte. Quindi io ci credo molto proprio a questa logica di un turismo che è legato allo sport, che ripeto in maniera più ampia parlo più che altro del benessere, proprio perché poi è vero sì che il termine dello sport è importante, ma l'idea appunto di vivere o di stare in posti che comunque sia si prestano molto alla tutela proprio del benessere personale fisico, psicofisico anche aggiungerei, è estremamente importante, dai paesaggi al vedere, al mangiare, al sentire determinati profumi, determinati odori e anche determinati rumori, ad esempio in determinati ambiti, che fanno tutto quanto un'idea, diciamo, nuova, ma è un, direbbero i colleghi anglosassoni, proprio un salto anche all'indietro per andare avanti, no? Quindi comunque sia di ritornare a ragionare, dico sempre che il digitale per me è fondamentale perché ci permette di tornare ancora più rapidamente analogici, insomma, più diventiamo digitali e più torniamo analogici. Quindi lo strumento tecnologico e digitale che ci serve proprio per permettere di ricrearci degli spazi veramente analogici.
Grazie Assessore. Io vorrei a questo punto, come dire, porre una domanda. Ormai città dello sport è un termine che sta crescendo. Ho parlato con altri sindaci di altre realtà, medio-piccole, ma anche grandi celle del sud Italia, e tutti quanti, come dire, guardano a questa possibilità città dello sport. In merito però, come dire, c'è anche la resistenza. Città dello sport significa sostanzialmente, secondo la mia visione, anche abbandonare anche un po' l'uso dell'auto, riscoprire la città a piedi.
Perugia non è facile in questo senso, ecco, perché complicatissimo.
Gli scooter, abbandonare l'auto, pure perché stiamo andando, e qui in New York forse, come dire, è leader verso la riduzione dell'accesso alle città da parte di automobili. Qui si inizia a parlare di una tassa di entrata, addirittura di $25 per arrivare al di sotto della 96esima strada. Ci vorranno degli anni, ma insomma si è iniziato a discutere anche per far fare un po' di passa alla città. Ecco, lei assessore, come vede una città dello sport, che sia Perugia, che sia Bettona, cioè su quali idee cardini si poggia la città dello sport? Perché in alcune realtà fanno un marciapiede, un bel camminamento accanto al lungomare, facciamo passeggiatina, poi non dovrebbe essere così. Perugia è una città articolata, complessa, e quindi dichiarare la città dello sport significa anche poi coinvolgere esperti, architetti, esperti di sviluppo sostenibile e così via. Assessore, ci dia qualche...
Allora, su questo io sono un ampio sostenitore, nonostante che io sia una persona pigra, estremamente pigre, rido sempre, sorrido sempre con i fratelli Prustenghi proprio dicendo
riusciremo, però sarà la nostra
missione. Tutte cose che mi affascinano, mi piace tantissimo, sono la persona che fa, se vogliamo, un po' meno sport di tutte, sono quelle che proprio però in questo momento è proprio più concentrato su determinate tematiche. Il tema della città, diciamo, sostenibile, quindi comunque sia che parte dall'idea, almeno per quanto riguarda il tema dei centri storici, il meno accessibile alle auto è ovviamente un punto d'arrivo, secondo me, chiave fondamentale per tutti, per tutte le amministrazioni, per tutte le città. Sul tema del pagamento non ci dobbiamo inventare niente guardando fuori, perché Milano è stata una delle prime città d'Europa che a un certo punto ha deciso di chiudere un centro storico e di renderlo a pagamento. A tutti gli effetti, si entra all'interno della zona TL milanese e si deve pagare. E quindi chiaramente, ovviamente, in un ambito un pochino più ristretto e limitato. Però ci sono tante anche altre azioni che possono essere intraprese anche da un punto di vista di non chiusura totale, ma che è ad esempio quello del disincentivo all'utilizzo dell'automobile tramite tutto un sistema, diciamo, di nuovi tracciati e di percorsi che ti disincentivano per loro natura l'utilizzo dell'automobile. Parlo ad esempio di tutti i percorsi sotto i 30 km l'ora, non tanto per divieto, perché purtroppo sappiamo che poi, soprattutto nel nostro paese, abbiamo una scarsa attenzione a quelli che sono determinati divieti da un punto di vista anche di velocità, ma proprio per propria ricostituzione di determinati percorsi, quindi con ostacoli, curve particolari, soprattutto in determinati ambiti, per cui se ci devi mettere 40 minuti per fare 2 km, a un certo punto ti stuferai e inizierai ad andare a piedi oppure utilizzerai dei mezzi alternativi. Quindi la visione è sicuramente quella. Poi ovviamente è chiaro che ogni città e ogni realtà ha le sue, per motivi anche storici, insomma, noi siamo una città fondata dagli Etruschi, quindi chiaramente stiamo parlando di una città che ha quasi 3.000 anni di età, con ovviamente poi un suo sviluppo nel corso della storia che chiaramente non prevedeva proprio minimamente, in questo caso poi l'utilizzo dell'auto, ma la città era completamente autosufficiente all'interno proprio di un piccolo perimetro, è arroccata, non abbiamo, sorrido sempre, anche la nostra piazza principale, non esiste una piazza in pianura nella nostra città, sono tutte le piazze sono in discesa con grandi difficoltà anche per i bambini a giocare a pallone, e quindi chiaramente con tutta una serie. Però nel corso del tempo, ad esempio, Perugia ha affrontato dagli anni 80, anche quando, diciamo, c'erano ancora maggiori risorse economiche anche per fare determinate scelte, un approccio estremamente interessante. Sono state fatte determinate opere, quali ad esempio tutto il sistema di scale mobili sostenibili che da sotto la città poi portano il flusso sull'Acropoli. Però io non mi vorrei limitare solo, scusate, perché prima ho fatto un ragionamento sul fatto che siamo una città più estesa d'Italia. Quindi chiaramente non mi vorrei limitare solo al tema dei centri storici chiusi. Però è proprio la logica del famoso ragionamento sul raggiungimento in 10 minuti a piedi o tramite dei mezzi pubblici di tutti i punti, di maggiori punti di interesse che una persona ha durante la sua giornata, quindi il tema delle scuole, il tema del posto di lavoro e tutto ciò che ci rende poi possibile andare ad affrontare delle sfide che portino al minore utilizzo delle auto, insomma. Quindi è tutta una serie di servizi, di tutta una serie di reti che secondo me è importante andare a implementare, e diciamo che anche sul piano urbano, adesso non vorrei annoiarvi con specificità proprio della città, però ad esempio il nuovo piano urbano della mobilità sostenibile, c'è l'idea di affrontare un sistema completamente basato su fonti rinnovabili, completamente elettrico, che va per X chilometri a sostituire quasi totalmente in una corsia preferenziale tutto il flusso di auto che parte proprio dall'estrema periferia nord, est, fino ad arrivare ad esempio a Linoli, l'interscambio, quindi andando a rintracciare tantissima popolazione, si parla di un bacino di utenza di circa 30-40 mila abitanti per proporre nuovi sistemi. Quindi diciamo che la direzione è quella. Sulle modalità di dove arrivarci, in primis è un tema assolutamente culturale, io dico, perché poi c'è sempre la necessità di coniugare determinate attività che noi facciamo con l'esigenza di tutelare chiaramente le attività economiche,
persone fragili, comunque che hanno bisogno di muoversi
persone fragili, i residenti stessi, insomma, per cui è importante. Sono aspetti estremamente complessi, ma io vedo che comunque sia, si va soprattutto per quanto riguarda i giovani. Io ho 3 figli e loro sono estremamente sensibili a queste tematiche molto più di me, ovvero che poi
sì, hai ragione, è vero.
C'è un'evoluzione dell'umanità. Io vengo rimproverato molto spesso dai miei figli, che insomma, più grande sono 17, più piccolo 11, e vengo molto spesso rimproverato su come affronto la mia vita rispetto alla tutela del loro futuro. E quindi chiaramente anche loro sono pronti più a prendere, a farsi 2 passi a piedi, piuttosto che a convincermi a accompagnarli da qualche parte. Quindi questo, secondo me, sono dei messaggi molto forti, perché tra che l'idea proprio che ho di progresso è basata sul fatto che poi se uno fa i figli è perché crede poi in un futuro anche migliore, perché saranno migliori di noi, insomma. Quindi
prego, Chiara, vuoi intervenire?
Volevo intervenire nel senso che condivido anch'io il discorso dei figli. Sono molto fiduciosa, anche se ne sento poco parlare in termini positivi dei giovani d'oggi in generale. Invece sono strad'accordo con Gabriele sul discorso dei giovani. Anche io ho 2 figlie e non frequento, fra virgolette, l'età loro, nel senso con gli amici, hanno 18-19 anni, e vedo anche io in loro tantissima attenzione e sensibilità nei confronti della sostenibilità, dell'ambiente, del discorso dell'inquinamento, la raccolta differenziata. Cioè, devo dire che sono molto fiduciosa, perché vedo ragazzi, senza generalizzare, ma forse sì, generalizzo, ragazzi attenti, comunque sensibili, che molto più sensibili della mia generazione a certi argomenti, per fortuna. E quindi ritengo che di essere fiduciosa, insomma, vedere un futuro sicuramente diverso, perché ci sono ragazzi che crescono con una sensibilità, una cultura forse differente, insomma, più moderna e più che guarda al futuro. Quindi anche il discorso di andare in giro a piedi, il discorso dei mezzi elettrici, sono tutti argomenti che le nuove generazioni io vedo in modo importante. Quindi sono d'accordo con Gabriele, abbiamo i figli tutte e due, l'età più o meno, mia è un po' più no grandi, però insomma, ecco, questa è l'età.
Confermo, è una delle preoccupazioni dei produttori di automobili, delle case automobilisti, è quella che da studi fatti, l'interesse per i giovani, dal centro dell'interesse per i giovani non c'è più l'automobile e nemmeno la casa, sono altri. Quindi un giovane forse 20 anni fa, 30 anni fa, già 18enne, pensava di avere la macchina, insomma, che lo faceva sognare, gli permetteva di fare tante cose, di evadere un pochino. Adesso non c'è più l'automobile al centro dei suoi dei desideri, ed è una, a mio modesto modo di vedere, una cosa positiva. Nel bel comunicato della Regione Umbria si cita una manifestazione che ormai è diventata un brand mondiale, l'Eroica. No? L'Eroica è nata un pochino per scherzo, un po' diremo 25 anni fa, 20 anni fa, dei buontemponi in Toscana decisero di cimentarsi in un percorso ciclistico vestendosi con abiti d'epoca, con indumenti d'epoca, con bici d'epoca.
Biciclette d'epoca, sì.
Biciclette d'epoca, esatto, scusa. E adesso è diventato un brand mondiale, si fa in California, si fa dappertutto, la si può fare durante tutto l'anno, ed è una cosa molto positiva. Ne parlavo durante una visita qui a New York dell'attuale ministro, il ministro uscente, il ministro Garavaglia, il ministro dello sport, perché c'è un indotto tremendo. In qualche modo questa manifestazione sportiva nella Val d'Or, cioè, è replicabile podisticamente in Umbria? Ci sono dei progetti? Io vedo che sono in effetti la ciclostorica francescana, magari se qualcuno vuole... dirne un pochino di più. Prego, Luca.
Sì, beh, è la massima espressione di esperienza del territorio, perché uno si cala proprio, non guarda il cronometro, ma non guarda elementi legati alla performance, ma solo a vivere l'esperienza a contatto con il territorio, con la natura, con la sua storia, anche attraverso un abbigliamento retro, delle bici retro, Per cui è proprio questo, proprio forse la massima espressione di esperienza sportiva sul territorio, e sono d'accordo con te, hanno successo perché la gente riesce a vivere il territorio proprio nel modo nel modo migliore, sicuramente più sostenibile, ma anche più diretto, per cui uno si ferma, non avendoci il problema del cronometro, uno si ferma alle cantine, frantoi, saluta le persone, diventa amica delle persone lungo il percorso. È un po' di modo di fare sport anche del trail running, cioè meno performance, meno cronometro, ma più esperienza. In Umbria c'è la Francescana, che è un evento che viene organizzato con partenze da Rivo Foligno, coinvolge tutta una serie di comuni nel nostro territorio, da Bevagna, Montefalco, Aspello, credo che passi per Perugia. È un'operazione, ancora una volta, che combina l'aspetto turistico e l'aspetto sportivo, esaltato anche in questo caso da un ricordo al passato. E devo dire che questo modo anche di fare attività, però fermarsi, conoscere i prodotti, assaggiarli, ripartire, fare le foto, poi adesso con i social media uno diventa protagonista in un secondo, da Perugia arriva a New York. Credo che sia la forza di questi eventi, ma credo che la forza di questo nuovo modo di fare sport, che ha trasformato interi territori in palestra a cielo aperto. Noi abbiamo un'idea di fare una cosa intorno al lago Trasimeno, di coinvolgere tanti comuni. Ecco, se uno da New York viene, si immerge al lago Trasimeno, prova i prodotti, li testa, comunque fatica perché si muove in bicicletta, credo che è un'esperienza che poi comunica attraverso i suoi social media. Dicevo prima, è un target medio-alto, per cui tutte persone che sono dei piccoli influencer all'interno del proprio mondo di lavoro, all'interno della propria famiglia, per cui diventano ambasciatori del territorio, e che, siccome dice Chiara, e sono d'accordo, uno quello che promette mantiene, poi diventano amici per sempre, per cui diventano i tuoi testimonial, i tuoi ambasciatori ideali. L'idea è di creare una grande piattaforma dove uno si può iscrivere, partire, fare dei giri, mettere dei timbri, tornare a casa, gli arriva un certificato di partecipazione, ha un'esperienza, non ha una gara. E credo che sia, in termini turistici, in termini anche di affezione, un territorio estremamente affascinante. E credo che la nostra regione in questo caso può diventare capofila in Italia di questo modo di fare sport legato al territorio.
Interessante. Assessore, a lei ha dati in merito alle attività nuove, attività economiche nuove nate a seguito di questi eventi sportivi? Parlo della Bettona Crossing, di cicloturistiche, sono nate associazioni che hanno in qualche modo incrementato l'economia di piccoli borghi, o anche associazioni che hanno generato dei posti e dei posti di lavoro, chiaramente. Poi.
Allora, dei dati esatti non li ho, ma anche perché, ripeto, siamo in un fenomeno anche di impartenza, soprattutto per quanto riguarda il mio territorio del comune di Perugia. Quello che noto, e questo lo sto vedendo, e adesso speriamo di tirare le file, di riuscire a tirare fuori proprio anche dei dati, è che c'è, specie durante il tema della post-pandemia in particolar modo, ma che è un po' anche durante, cioè è stato assolutamente... la nascita da un punto di vista sia associativo ma anche del fare impresa di realtà, e l'incremento di realtà appunto di attività all'aperto. Quindi parlo in particolar modo di una crescita enorme dell'associazionismo per quanto riguarda il tema delle biciclette, ad esempio su Perugia. Parlavo l'altro giorno con una delle varie associazioni in cui mi dicevano: guarda, noi stiamo pensando addirittura di non accettare più nessuno qua, cercando di creare delle unità territoriali all'interno del comune, perché rischiamo che quando ci ritroviamo, poi ogni domenica che prima andavamo, che eravamo un numero accettabile, iniziamo ad essere veramente di difficoltà nella gestione proprio anche di piccoli eventi. Quindi questo qua è estremamente importante. Così come lato turistico, sono nate... Io conosco già le due imprese che operano solo esclusivamente qua nel territorio, tra l'altro tutte e due, una in particolare totalmente al femminile, con delle guide turistiche, che organizzano proprio eventi di questo tipo, cioè anche un paio di volte alla settimana oramai fanno dei tour all'interno della città, e questi tour all'interno della città, ogni volta in maniera tematica, con tematiche differenti, camminano con delle guide turistiche certificate, quindi preparate, affrontano determinati argomenti o determinati punti della città, spiegandone appunto quelle che sono, con dei ritorni estremamente interessanti. Quindi diciamo c'è una volontà, prima di tutto, come vi dicevo, di stare all'aperto, di fare attività fisica, contemporaneamente coniugare l'attività fisica ad altri elementi. Poi sentivo prima parlare dell'eroica, io ricordi chiaramente un po' da spettatore, purtroppo prima o poi arriverò anche io a queste cose.
Forza.
Vedevo, e ho anche amici, in cui uno dei momenti chiave che rimane più impresso a chi fa queste attività anche è il momento in cui a bordo strada ti fermi in secondo e ti ritrovi il chioschino con i fagioli con le cotiche, insomma, in cui entri profondamente nel territorio, insomma, c'è la signora che ti dà da mangiare, che ti dà il bicchiere di Chianti, insomma, cioè è un insieme che poi, ripeto, coniugato ti porta a quel tema del benessere, che ripeto, sì, è un tema di benessere fisico in primis, ci mancherebbe, ma è un benessere generale, insomma, quindi è una cosa estremamente bella che toglie anche quella preoccupazione delle persone un po' come me nell'accesso a queste attività, perché in molti casi, e questo qua secondo me è uno dei punti chiave dove dobbiamo lavorare nel momento in cui andiamo a affrontare determinate proposte, insomma determinati eventi, che è quello appunto del abbassare il livello d'accesso, cioè la soglia di accesso, cioè di non andare a spaventare le persone dicendo io mi ritrovo davanti a una situazione in cui non ci proverò mai, non la farò mai, perché è destinata solo e esclusivamente ad un target, per cui ti spaventi in partenza, mentre in realtà è tutto un insieme di cose per cui ognuno con le proprie capacità, con le proprie forze, con le proprie modalità può andare ad affrontare, ad affacciarsi verso questo mondo, secondo me, in maniera anche serena, onde evitare, ripeto, che si ti ritrovi appunto con questo muro di impatto per cui tanto io non ci proverò mai e rimango lì da spettatore in televisione sul divano, che è la cosa più triste poi del mondo, insomma. Quindi credo che il compito più sfidante sia proprio quello, perché andare a creare nuove, cioè ci mancherebbe altro che poi dopo, nel momento in cui ci sono determinate realtà anche molto tecniche, molto preparate, che hanno necessità di affrontare sfide ben più alte, insomma, quindi di alzare l'asticella, che ci siano. Se parliamo per un turismo in particolar modo anche popolare, anche diffuso, la cosa importante è riuscire ad accompagnare e capire che in molti casi è un tema proprio psicologico, anche di percorso per arrivare a un determinato obiettivo.
Cioè un'offerta trasversale, cioè sia sì, a livello di età, cioè dai bambini fino alle persone più grandi, che a livello di capacità, che a livello, sì, ho capito, giustamente, tra l'altro quest'anno persona per la prima volta facciamo un trekking, quindi una camminata a mezzo ai boschi di 8 chilometri, dove ci saranno delle soste enogastronomiche, dove si potrà apprezzare i formaggi del territorio, l'olio del territorio, quindi proprio per avvicinare anche noi, che comunque facciamo una gara di trail abbastanza difficile. Poi abbiamo pensato, come dicevi tu giustamente, di aprirci anche a persone che invece vogliono farsi una camminata comunque godendo del territorio in mezzo ai boschi, mangiando anche proprio all'interno del bosco, facendo delle soste. I rifornimenti non saranno di integratori oppure acqua o sali minerali, ma appunto l'olio buono con la bruschetta e il discorso anche quello che è molto apprezzato, perché giustamente se uno viene con la famiglia, cioè la moglie o il marito che magari corrono tutto l'anno e vogliono fare una cosa un pochino più impegnativa, poi c'è il resto della famiglia che comunque può godere mentre l'altro corre di comunque un aspetto interessante, bello, insomma, godere del paesaggio e del territorio. Quindi sono d'accordo con te che uno deve aprirsi trasversalmente a tutti.
Grazie. Io intervengo solo un secondo per ricollegarmi a questa cosa che ha detto l'assessore, che ha confermato Chiara. Sono d'accordissimo, dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo fare in modo che la gente si senta a suo agio e senza pressione derivata da performance o da risultati particolari. E nella tua città, a New York, Vincenzo, c'è una catena di palestre che si chiama Crunch, il cui ideatore, Doug Levine, affrontò questo problema, no? Perché quando vai in palestra è un po' lo stesso problema, no? Di arrivare, se non sei in forma, il problema è la barriera psicologica di entrare. E il suo headline sotto il marchio Crunch era No Judgments, cioè anche lui aveva capito che lì dentro non c'erano giudizi, cioè uno può arrivare obeso, con un braccio, con una gamba, con il fuori magrissimo, comunque all'interno aveva l'accoglienza giustamente che uno deve avere, per cui Devo dire che è una cosa giustissima. Noi dobbiamo essere inclusivi, lo sport deve essere il primo linea sull'inclusione, insomma.
Luca, ho un aneddoto. Mia moglie era iscritta a Crunch, la conosco molto bene. Allora mi invitò e disse: qua dentro non ci metto più piedi. Io ho Central Park, vado a correre nel parco. Quando voglio fare esercizi fisici, li faccio nel parco. Lasciamo stare. Però poi le palestre sono esplose, adesso ce ne sono altre con mega schermi digitali, con istruttori che ti parlano, insomma, si è evoluto il business del fitness e anche poi da studi che pubblicano, tipo McKinsey, il tema del fitness è quello che dominerà praticamente il mondo del business da qua ai prossimi 10-15 anni. Ormai ci sono proprio dei mega schermi che uno compra, lo installa in casa, cioè l'istruttore praticamente gli suggerisce
quello che fare.
Esattamente, quindi però noi siamo per, come dire, lo sport all'aria aperta, la palestra a cielo aperto, noi praticamente, e magari poi, come dire, con l'ausilio delle competenze dell'assessore in termini di IT, le cose si potrebbero anche integrare. Forse questa è la sfida del futuro, ecco, insomma, praticare sport all'aria aperta, integrandolo con strutture tecnologico digitale che permettono in ogni momento di monitorare anche lo stato fisico della persona, altrimenti che un trail di 50-60 km non è uno scherzo, nel senso bisogna anche capire momento per momento in cui la situazione fisica e psicofisica. Io vorrei invitare il nostro patrono di casa, Nunzio risiede nel Cilento, un'area straordinaria, no? Che come dire, potrebbe fare da volano per l'intera area in termini di turismo accessibile, di città dello sport. Nunzio, che impressione hai ricavato da questo webinar, questa insomma presentazione di questo straordinario programma messo insieme dalla regione Umbria, dalla città di Perugia e da tanti piccoli borghi medievali umbri. Prego, Nunzio.
No, che è un fenomeno straordinario e che, come dire, è in crescita. Mi veniva in mente un libro che è stato pubblicato un paio di anni fa, se non ricordo male, da Egea, era Bike Economy, cioè tutto l'indotto prodotto dal turismo della mountain bike, soprattutto anche nelle zone dove la neve non c'è più, per cui in estate o anche in inverno molto spesso al turismo sciistico si sostituisce il turismo della mountain bike. E mi veniva da pensare al distretto del benessere che è stato costruito intorno a Decathlon in Emilia-Romagna, quindi c'è tutta questa anche retorica della connessione tra ambiente e benessere fisico. Io volevo farvi però una, come dire, permettetemi un suggerimento, perché lo faccio con la speranza di non scivolare nel nazionalismo, perché purtroppo c'ho questa tendenza a volte. Noi siamo un paese che per centimetro quadrato ha tanta storia in un centimetro quadrato quanto ce l'hanno interi altri paesi, intere altre nazioni. E sono convinto di un fatto, cioè che connettere la storia del paese con il turismo e anche con lo sport diventa un qualcosa di assolutamente straordinario. Cioè raccontare la Perugia di 3.000 anni fa, la Perugia etrusca, oppure correre intorno al lago Trasimeno collegando con la battaglia del Trasimeno di Annibale, la storia millenaria che c'è dietro ogni nostro prodotto, dall'olio agli insaccati, alle paste, cioè è tutto un mondo che se connesso con una visione prospettica che è quella storica, acquisisce un'attrattività che non appare al mondo. Nessun altro paese può vantare una prospettiva storica dietro ogni nostra cosa, e ripeto, che sia l'olio, che sia la Perugia etrusca, che siano se non ricordo male, da quelle parti c'è anche la Flaminia militare, quindi tutta una serie di connessioni, che un mondo antico che parla. E da questo punto di vista, come dire, il suggerimento è questo, cioè cercate di connettere tutto questo con la storia dei nostri luoghi, dei nostri territori, dei nostri prodotti, perché diventa un prodotto che nessun altro al mondo può imitare. E molto spesso, come dire, c'è anche una un modo diverso. Ortega e Gasset parlava della coscienza storica. Viaggiare con la coscienza storica, attraversare i luoghi con questo senso della prospettiva storica è qualcosa che può arricchire tanto quanto i buoni prodotti, l'aria buona e l'attività fisica che tiene in forma.
Prego. Ringrazio moltissimo per questo suggerimento, che è una cosa che è veramente estremamente importante. Mi viene da riflettere che solitamente quando si fa un tema, un prodotto di marketing, si vuole lanciare un prodotto di qualsiasi genere, si cerca il famoso storytelling. In molti casi noi lo storytelling basta andare a rileggersi un po' di storia, insomma.
È straordinario quello che abbiamo.
Ha citato alcuni elementi già così facili a piacere, insomma, parlava appunto della battaglia del Trasimeno come elemento di unione, insomma, immaginare gli elefanti, e tu fai il percorso degli elefanti da Annibale, che tra l'altro fa una strage, insomma, su cui ci sono dei torrenti che si chiamano, che ricordano appunto la strage dei romani, perché scolava il sangue da secoli, insomma, c'è tutta una suggestione dietro, per cui lo storytelling è estremamente semplice. Questo qua è veramente un bel suggerimento, è una cosa su cui dobbiamo ragionarci, proprio perché in molti casi magari ci concentriamo a pensare a un qualcosa che guarda sia avanti, però come dicevo prima dobbiamo guardarci indietro per fare il salto in avanti in molti casi.
Se posso, la grande difficoltà è quella di sganciare per certi versi il racconto della storia dal libro, perché non è che mentre uno corre guarda il Trasimeno ha il tempo di leggersi il libro. Quindi come fare perché mentre si è nella natura, mentre si fa attività fisica, si possa anche cogliere queste suggestioni storiche? Credo che questa sia una sfida, non so come si possa fare, però no, sganciare però il racconto dal libro.
Ci sono dei progetti con delle, non lo so tecnicamente come si chiamano, dei device tecnologici, che uno praticamente si collega ad un'app, quando attraversi una determinata area, attraversi un arco romano, ecco, in quel momento una voce in una lingua che tu selezioni
ti dice. È una cosa che abbiamo realizzato 2 anni fa, infatti siamo stati tra i primi, diciamo anche in Italia, la nostra app si chiama Perugia in App, che è completamente basata proprio su un tema, a parte il tema di realtà aumentata, per cui è possibile vedere alcune cose che non esistono come erano in passato. Però è proprio basato sull'idea, questa è stata una mia proprio una mia specifica fondamentale dell'app, che io posso tenere il cellulare in tasca e camminare in maniera completamente autonoma, a seconda della geolocalizzazione più o meno attiva, più o meno passiva, come mi muovo, mi spiega e mi dà lui la possibilità, chiaramente a seconda dei livelli di invasività che voglio, direttamente un racconto, una storia, insomma. Quindi questo qua è una delle cose che abbiamo realizzato alcuni anni, cioè 2 anni fa, e sta avendo molto successo da un punto di vista proprio anche di download dei visitatori che arrivano qui, e credo, e uno degli elementi importanti sarà quello di tenerla sempre maggiormente aggiornata con tutto quello che riguarda soprattutto anche il tema dei percorsi, diciamo fuori dalla città, proprio perché poi soprattutto in quei determinati ambiti vedo sempre che si corre, che si gira, che chi fa comunque sia footing o altre attività è sempre con la cuffia, no? In molti casi, che è solitamente legato al tema di musica, se a questo si associa ad esempio un discorso molto importante legato a delle curiosità con dei gradi e dei livelli di approfondimento ovviamente variabile, perché poi c'è qualcuno che gli serve banalmente la curiosità, l'aneddotica, in alcuni casi più approfondito, potrebbe essere uno strumento importante a cui in questo momento non avevo pensato da un punto di vista della fruizione sportiva, ho immaginato solo una fruizione turistica tradizionale, però potrebbe essere anche carino e interessante proprio far capire che cosa c'è, insomma, in quel momento del territorio, visto che la tecnologia appunto c'è, la situazione esiste, bisogna ragionare.
Molto interessante, veramente.
Ma c'è anche poi l'applicazione, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale. A volte ci sono delle app o delle strumentazioni che, quando uno si avvicina ad un locale caratteristico che offre un olio particolare o delle specialità locali, ti avvisa: ecco, tu sei praticamente a 300 metri da tale osteria, puoi degustare il famoso olio del frantoio tal detali, e così via. Sono tutti device di strategie non solo comunicative, ma app di di artificial intelligence che saranno sempre più usate anche nella, ecco, magari anche nella pratica sportiva. Io mi avvierei alla conclusione. Devo dire che tante belle idee sono emerse, tante belle iniziative. Io auguro a Bettona Crossing grande successo, ma soprattutto a questo progetto di Città dello Sport, Palestra a Cielo Aperto. Io sono molto convinto che il futuro risiede proprio in queste attività fisiche non estreme, anche se quelle estreme stanno sempre più crescendo numericamente, ma come dire, questo poi è un altro, si può sempre fare un trail in Umbria di 300 chilometri, i percorsi ci sono. Io sarò con voi virtualmente il 25, come sapete ho deciso di questa avventura politica, vediamo come andrà per la...
Ah sì, è vero, bocca al lupo.
Che crepi, ed è uno dei fattori principali del soft power, l'ho visto proprio qui a New York, è proprio la pratica sportiva. Lo sport, i trials, le gare ciclistiche, tutto quanto è connesso con lo sport è un potentissimo strumento di soft power per le città e anche per le nazioni. Cito solo un'idea che emerse con alcuni amici anni fa, la creazione di Italy Day Run al Central Park.
Sì.
Prima edizione, 11.000 iscritti, gara sold out in poche ore. Quest'anno hanno ridotto 5.000, ma c'è praticamente un tale entusiasmo intorno a queste manifestazioni che aiutano molto la promozione del paese, aiutano molto a far conoscere anche brand locali. Io auguro tanto successo a tutte le vostre iniziative. I saluti finali lasciamo Annunzio, se poi qualcuno vuole aggiungere, prego.
No, nessun saluto finale. Io, come dire, vi invito a considerare sempre Stroncature a vostra disposizione, è casa vostra.
Grazie.
Quindi anche per le manifestazioni future, quando volete possiamo vederci, e vi invito a registrarvi gratuitamente su Eleatiche per poter diffondere anche le iniziative sia come istituzione sia come privati che vengono fatte. Quindi se volete ci vediamo poi su Eleatiche. Grazie, vi ringrazio.
Grazie.
Tanto.
Teniamoci.
Grazie.
Assessore, grazie. Ciao Chiara, ciao Luca.
Grazie Vincenzo, grazie Gabriele.
Un secondo. Prego, prego.
Ciao, grazie.